al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Si è tenuta il 30 ottobre scorso presso il Teatro Orione di Roma la presentazione del 18° dossier statistico Immigrazione Caritas Migrantes. La sorpresa di quest'anno è senz'altro l'aumento della popolazione immigrata di circa 300.000 unità. I quasi 4 milioni di immigrati stimati dal rapporto fanno sì che il fenomeno abbia ormai acquistato una dimensione strutturale alla quale devono rispondere adeguate normative che in Italia però sono ancora da rivedere. Il permesso di soggiorno non deve diventare uno spauracchio, l'inserimento nel mondo del lavoro deve essere favorito per evitare ciò che invece avviene oggi, cioè la caduta nel lavoro nero. Bisogna aiutare gli immigrati ad integrarsi, ma il rapporto osserva anche come il fondo per l'integrazione sia stato drasticamente tagliato, a dispetto di quanto invece accade in altri paesi europei. Dal 2000 ad oggi i numeri sono più che raddoppiati, si è di fronte ad un importante fenomeno lavorativo. Gli immigrati contribuiscono alla ricchezza del paese, incidono sul prodotto interno lordo, sul PIL italiano, per il 9%. È anche vero però che seppur creatori di ricchezza sono i meno assistiti. Corrono maggiormente il rischio di cadere in povertà rispetto agli italiani perché fruiscono di minori tutele. L'immigrazione è una grande opportunità per l'Italia. Bisogna abbattere la paura e la diffidenza. Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta in questo mercoledì 12 novembre 2008. Saluto Adriano Vitali in console, Luciana Fantini e Defa Orman in regia. Io sono Fabio Colagrande, accanto a me per tornare sui contenuti del dossier statistico sull'immigrazione c'è Franco Pittau, coordinatore di questo dossier e anche dell'Osservatorio Romano sull'immigrazione. Pittau, buon pomeriggio, ben ritrovato, grazie per aver accolto il nostro invito.
Grazie anche a voi.
Abbiamo sintetizzato così, anche grazie all'aiuto di Francesca Sabatinelli, le novità di questo dossier. Come le sintetizzeresti tu invece?
Mi pare che la sintesi è felice perché insiste sul fatto che un aumento dell'immigrazione avviene anche in un anno normale, anzi sotto normale. Noi nel 2007 non abbiamo avuto quote aggiuntive, non abbiamo avuto regolarizzazioni, dal punto di vista economico la situazione iniziava già ad andare male. Ecco, in un anno così l'immigrazione è cresciuta tra le 300 e 350.000 unità. E questo ci mostra, al di là degli schieramenti politici che possono essere di un segno o dell'altro, che l'immigrazione è un sostegno del quale ha bisogno il sistema Italia per andare avanti. Questa è un'acquisizione molto importante che non sempre si dice. Per esempio, un'altra cosa che dovrebbe richiamare la nostra attenzione è che il minimo di quote di nuovi lavoratori mantenuti in tutti questi anni, nei quali sono avvicendati diversi schieramenti, è stato sempre di 170.000 nuovi lavoratori. Perché? Perché servono. E quindi bisognerebbe dire che l'immigrazione può comportare dei problemi, cosa che in effetti è vero, però ha dei grandi benefici e su questo spesso si tace.
Vogliamo, prima di entrare nel dettaglio di alcuni aspetti di questo nuovo dossier, guardare invece al messaggio proprio dedicato alla giornata mondiale del migrante e del rifugiato che si celebra a gennaio, la prossima sarà il 18 gennaio 2009, il messaggio di Benedetto XVI, messaggio che è stato pubblicato nell'ottobre scorso. Nel messaggio il Papa auspica che questo appuntamento, che quest'anno sarà dedicato al tema San Paolo migrante, apostolo delle genti, sia per tutti uno stimolo a vivere in pienezza l'amore fraterno, senza distinzioni di sorta e senza discriminazioni, nella convinzione che è nostro prossimo chiunque ha bisogno di noi e noi possiamo aiutarlo. Proprio sul rapporto tra Chiesa e migrazioni, ascoltiamo al microfono di Francesca Sabatinelli la riflessione del Cardinale Renato Raffaele Martino, presidente del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti.
La Chiesa è fatta di migranti, lo vediamo in tutto il mondo e in tutte le epoche. Adesso ci sono le frontiere che mettono degli sbarramenti alla migrazione continua che c'era prima, ma la Chiesa ha sempre tenuto conto di questo fenomeno. A cominciare da San Paolo, migrante.
Nel messaggio si sottolinea anche come ci debba essere un'accoglienza vicendevole.
Certamente, e questo è un problema di reciprocità. Io ti accolgo e tu devi accogliere la cultura che trovi nel paese dove arrivi. Non cercare di creare dei ghetti. E questo avviene in varie città d'Europa e naturalmente questa deve essere anche una questione di educazione, di formazione alla gente che arriva.
Questa missione della Chiesa oggi si confronta con delle difficoltà che dipendono dagli stati o da una certa rigidità che si è manifestata nel tempo anche dal punto di vista delle leggi.
Naturalmente uno stato per avere sicurezza deve controllare i clandestini, ma osservando la situazione dell'Europa, questi paesi per mantenere il loro livello di sviluppo, di ricchezza, hanno bisogno di braccia e queste braccia arrivano con le dovute regole, e però bisogna tener conto che dietro le braccia c'è una persona umana, una persona con una tradizione, una cultura, una religione diversa, e insieme a questa persona c'è la famiglia.
Così il cardinale Renato Raffaele Martino, il presidente del Pontificio Consiglio per la Pastorale per i Migranti e gli Itineranti, commentando il messaggio del Papa per la prossima giornata mondiale dedicata al migrante. Franco Pittau, dunque diceva il cardinale, i paesi in Europa hanno bisogno di braccia, queste braccia arrivano da fuori, ma vanno rispettate le regole, una frase che sintetizza molto.
Vanno rispettate le regole e chi lo sappia, nessuna persona di buon senso, e specialmente in ambito ecclesiale, si è mai schierata contro l'illegalità, la non osservanza delle regole. Tutti i centri che operano...
Si è mai schierata per l'illegalità, vuol dire questo, sì.
Non si è mai schierata per l'illegalità, ecco, noi sì. Siamo per il rispetto delle leggi, per l'amore per l'Italia, per lavorare insieme a noi e... Le elite più belle degli immigrati, l'associazionismo, dice le stesse cose che diciamo noi. È nato un po' un mito che lavorare per l'immigrazione, far capire che l'immigrazione è una dimensione essenziale, normale, utile della società nel mondo di oggi, significa mettersi contro le leggi. Questo non esiste. Sono delle cose che vanno assolutamente sfatate. Io lavoro nel settore dell'immigrazione da 40 anni, sono anche un ex emigrato e devo dire che inizio a essere preoccupato perché il clima non è sereno. Qua non si porta a ragionare, anche se uno lo volesse, non possiamo fare a meno dell'immigrazione perché abbiamo dei deficit demografici paurosi e queste quote che vengono mantenute da tutti gli schieramenti sono un venire incontro a queste necessità che ci sono. E allora la saggezza cosa ci impone di dire? Ma non per riferimenti partitici, io lavoro alla Caritas della Migrante, se non ho riferimenti lo faccio per seguire le indicazioni del Papa, del Magistero dei Vescovi, che noi con l'immigrazione dobbiamo convivere e dobbiamo trovare una maniera di aiutarci gli uni gli altri. È giusto dire agli immigrati, tu vieni in Italia, ci sono delle tradizioni, ci sono delle leggi e le devi osservare. E questo lo diciamo, e la stragrande maggioranza degli immigrati lo fa. E però noi dobbiamo smetterla di dire, viene uno che è un incivile, un barbaro, uno da guardare così, gli dobbiamo creare la corsa a ostacoli, appena può se ne deve andare via, è pericoloso, è un criminale, eccetera, eccetera. Là stiamo sbagliando.
Siamo con Franco Pittau, coordinatore del dossier statistico immigrazione Caritas Migrantes. Vi ricordo, per intervenire su questi temi, il nostro numero verde 800 208 802. Pittau, voi con questo dossier ripetete quello che già dite da qualche anno, cioè gli immigrati creano ricchezza in Italia. Qualche dato in più?
Noi abbiamo fatto la stima di tipo innovativo, utilizzando tutti gli elementi disponibili, non è una somma matematica, però diciamo vengono spiegati i singoli passi ed è abbastanza attendibile. Quasi 4 miliardi di euro in termini di gettito fiscale. Poi l'INPS, sulla base dei suoi archivi, ha detto che danno 5 miliardi di euro in termini di gettiti previdenziali, contributi previdenziali, e loro non beneficiano di pensioni perché sono giovani, sono un grosso aiuto. La Camera, l'Unione Camere, l'Unione delle Camere di Commercio insieme all'Istituto Tagliacarne per il 2006 ha detto che gli immigrati producono il 9,2% del prodotto interno lordo della ricchezza nazionale, quindi oggi saremo già arrivati al 10%, e a fronte di un consumo molto ristretto che loro hanno, attingono molto poco alle risorse dello Stato, anche perché poi viene stanziato poco per loro. E noi dobbiamo essere riconoscenti, perché in un momento molto difficile per il nostro paese creano ricchezza e utilizzano molto poco di questa ricchezza che creano.
Quindi creano ricchezza ma sono poco assistiti. In che senso?
Sottoutilizzatori.
Ecco, hai già detto qualcosa, ma cosa si può aggiungere?
Beh, diciamo, io voglio fare un esempio che molte volte si dice in Italia, ma noi paghiamo troppo per gli immigrati, ma non è vero questo. Il fondo per le politiche di integrazione era arrivato a 100 milioni di euro e quest'anno attraverso il decreto taglia ICI è stato ridotto a 5 milioni di euro. Per fare due esempi molto veloci, la Spagna per queste politiche di integrazione a livello nazionale spende 300 milioni di euro, la Germania spende 750 milioni di euro. La Germania, ogni immigrato che arriva, dà gratuitamente 300 ore di italiano. Ecco, questi sono interventi seri che portano a pretendere di più dando di più. Noi mi pare molte volte vogliamo degli immigrati tutto e rischiamo di non dare niente.
E salutiamo un altro ospite che ci ha raggiunto in questa diretta. Al telefono c'è Don Giancarlo Pergo, responsabile del Centro Documentazione Caritas Italiana Migrantes. Don Giancarlo, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Ecco, una parte di questo dossier statistico sull'immigrazione che stiamo raccontando con Franco Pittau qui in studio è dedicato anche al ruolo, possiamo dire, proprio concreto, pastorale della Chiesa nell'integrazione. Ecco, volevo chiedere a questo proposito, esistono proprio delle cappellanie in Italia che sono adibite a questo scopo, all'integrazione ecclesiale. Vogliamo ricordare a cosa servono e cosa fanno?
Sì, esistono diversi centri pastorali in tante diocesi italiane che raccolgono sostanzialmente durante la settimana per i momenti di preghiera, di formazione, oltre 700.000 persone, sono seguite da quasi 2.000 sacerdoti e al tempo stesso questi sacerdoti seguono aree linguistiche diverse, sono 14 aree linguistiche, quindi in questo senso era giusta l'indicazione che già il documento della Chiesa italiana dava all'inizio di questo decennio, che la missione agentes ormai è in casa nostra, nelle nostre terre, perché effettivamente questo panorama multietnico riguarda anche il mondo religioso e il mondo della cristianità.
Ecco, dal punto di vista proprio della integrazione, parola più volte discussa, tradotta anche in maniera diversa, quanto è importante proprio far conoscere, far incontrare e aiutare credenti di diversa nazionalità che si ritrovano poi sul territorio italiano? Ecco, cosa serve in questo settore in particolare?
Sono varie, diciamo, le attenzioni che dimostrano proprio l'attenzione della Chiesa a questo segno dei tempi, qual è l'immigrazione. C'è un'attenzione certamente che il Papa stesso ricordava anche come elementi, diciamo, essenziali per l'integrazione, un'attenzione anche da parte della Chiesa a quei due grandi mondi che sono il lavoro e la scuola, e quindi attraverso i centri di ascolto la Chiesa italiana nelle diverse parrocchie, oltre 6.000, incontra gli immigrati e costruisce alcuni gesti di accompagnamento che sono gesti di chiesa al lavoro, alla scuola, e accompagnano questi due momenti che sono essenziali in ordine alla vita delle persone. Un secondo livello è il livello di partecipazione alla comunità cristiana da parte degli oltre 770.000 cattolici tra gli immigrati, e quindi un livello che diventa sempre più anche di partecipazione all'associazionismo, al momento della catechesi, che diventa anche valorizzazione delle diverse competenze. Un terzo momento, che è un momento importantissimo, nel quale riscopriamo due indicazioni del Vaticano II, è il momento del dialogo ecumenico dalla parte con gli oltre 1.500.000 persone che sono 1.300.000 ortodossi e quasi 200.000 protestanti, e il dialogo interreligioso con tutto il mondo, soprattutto islamico, ma anche buddista, induista, seppur di diversa indicazione, che diventa certamente un momento significativo di una chiesa in dialogo che è la Chiesa del Vaticano II.
Don Perego, una domanda che rivolgo a lei e anche a Franco Pittau che è qui in studio. In Italia, anche probabilmente per la difficile congiuntura economica, però predomina un sentimento di paura nei confronti degli stranieri, degli immigrati, lo diceva prima anche il coordinatore del dossier qui con noi. Come fare per far sì che la solidarietà prevalga su questa paura? Si pensa spesso all'immigrato come qualcuno che porta delinquenza o che toglie lavoro agli italiani. Ecco, la Chiesa cosa può fare per questo atteggiamento così diffuso?
Un primo lavoro importante è il lavoro culturale, cioè sfatare dei luoghi comuni, e il dossier immigrazione viene presentato in tutte le nostre chiese, diffuso e divulgato proprio perché la verità anche del fenomeno dell'immigrazione diventi un elemento culturale, sociale e politico molto importante. E un secondo livello è certamente lavorare molto contro la discriminazione, per la tutela dei diritti, e tutto il lavoro che facciamo anche in ordine all'advocacy, facendo in modo che veramente i diritti non siano semplicemente proclamati, ma siano esigibili nei diversi momenti, nei diversi luoghi. Soprattutto ricordo ancora questi due grandi luoghi che sono il lavoro e la scuola.
A volte si accusa la Chiesa di buonismo in questo settore.
Ma essere buoni con le persone penso che sia un elemento essenziale dell'umanità. È attraverso l'attenzione alle persone, il dialogo, che si costruisce poi anche un percorso di verità, di realismo e di attenzione concreta ai problemi. La contrapposizione, la diffidenza non può tramutarsi tante volte che in discriminazione, e quindi diventa effettivamente l'elemento assolutamente più contrario nel costruire città e nel costruire cittadinanza.
Grazie a Don Giancarlo Perego, responsabile del Centro Documentazione Caritas Italiana Migrantes. Buon pomeriggio Don Giancarlo, grazie ancora.
Buon pomeriggio a voi.
Franco Pittau, rivolgo a lei la domanda che poco fa ho fatto a Don Giancarlo. La devo ripetere, no?
No, ce l'ho ben presente. Il momento è difficile. Che cosa si può fare senza inventare nemici? C'è già questo sport nazionale, noi non abbiamo nemici, ma per cooperare un numero maggiore di persone per il bene, per la convivenza pacifica. Le leve a nostra disposizione sono due essenzialmente. Una consiste nel raccogliere con pazienza i numeri. Fortunatamente i nostri numeri girano dappertutto, vengono anche apprezzati. Il numero non è che provochi delle conversioni, ma speriamo che portino sempre di più a riflettere, perché i numeri ci dicono che l'immigrazione, che la storia sta dalla nostra parte, che l'immigrazione sta dalla nostra parte, però deve prevalere questa convinzione. E per farlo noi abbiamo questa pazienza, come accennava prima Don Giancarlo Perego, di andare in tutti i posti dove ci invitano, facciamo circa 250-300 iniziative l'anno, e riflettere con le persone, sentendo anche difficoltà, obiezioni, critiche, e cercando di costruire una sintesi più efficace di quella che molte volte ci viene proposta.
Ecco, lei durante la presentazione del dossier al Teatro Orione ha detto a chiare lettere che accreditare l'equazione immigrazione e delinquenza è la più grande offesa che si possa fare alla storia della stessa emigrazione italiana.
Sì, perché una volta in Germania, in Svizzera, in altri paesi dicevano: perché l'italiano è più delinquente dei locali? Ed era una bugia, esattamente la stessa bugia che noi diciamo qua. La delinquenza è un fenomeno molto grave, che comporta anche grandi numeri, però riguardasse anche poche persone sarebbe comunque grave, perché lede la nostra dignità, il senso dell'umanità. Noi abbiamo gli immigrati regolari che hanno all'incirca lo stesso tasso di denunce uguale a quello che hanno a livello di soggiornanti irregolari, quindi non c'è questa differenza. Poi abbiamo una differenza per quanto riguarda gli irregolari, però anche tra gli irregolari. La stragrande maggioranza è fatta di poveri cristi che vogliono solo sopravvivere, e poi tra di loro purtroppo si annidano anche corrieri della droga, persone assoldate da organizzazioni malavitose, mafie straniere che hanno fatto alleanze con mafie italiane, come leggevamo oggi per quanto riguarda Torino. E allora noi dobbiamo avere la capacità di isolare queste persone che non sono un bene per la convivenza, e trattare bene gli altri, perché altrimenti si fa il maggiore torto da parte di un paese che ha avuto un secolo e mezzo di emigrazione di massa. Sarebbe la più grossa sciagura nella quale noi possiamo incorrere.
Noi ci fermiamo qui, grazie a Franco Pittau, coordinatore del dossier statistico immigrazione Caritas Migrantes e dell'Osservatorio Romano sull'immigrazione, grazie anche a Don Perego, che è responsabile del centro documentazione Caritas Migrantes, che è stato con noi. Da Fabio Colagrande, ancora buon ascolto con i programmi della Radio Vaticana in diretta. Tra poco, dopo i titoli del TG1, la seconda parte di questo programma, risponderemo anche alle domande che stanno arrivando da voi ascoltatori. Vi ricordo ancora il nostro numero verde 800 208 802.
Italia anche oggi voli cancellati e disagi per lo sciopero bianco del personale, via libera di Bruxelles al piano CAI. Borse europee in rialzo a metà giornata, casse vuote alla General Motors, crolla uno dei miti dell'industria americana. 5 anni fa la strage di Nassiriya, morirono 17 militari e 2 civili italiani, solenni commemorazioni, 1 minuto di silenzio alla Camera al Senato. Uccise a colpi di pistola davanti alla villa, un giallo in provincia di Udine, l'omicidio di una donna compagna di un noto imprenditore. Maltempo, allarme della protezione civile per molte regioni italiane, previsti temporali che dal nord scenderanno verso il centro. Svelato il mistero di Eleanor Rigby, che ispirò una canzone dei Beatles, è realmente esistita, era un'infermiera e morì giovane. Buongiorno ai telespettatori del TG1. In apertura l'Alitalia. Per il 3º giorno consecutivo voli cancellati e disagi per i passeggeri. Terminato ieri pomeriggio lo sciopero improvviso proclamato dai comitati di base, le difficoltà sono legate soprattutto all'applicazione rigida delle regole da parte del personale. Per le ultime notizie andiamo all'aeroporto.
E sono le 13.33, siete sulla Radio Vaticana in diretta, abbiamo ascoltato come sempre il sommario del TG1 delle 13.30 per darvi un'idea delle notizie più importanti in Italia. Vi ricordo il nostro radiogiornale arriva però alle ore 14. Riprendiamo la diretta di oggi che stiamo dedicando ai temi dell'immigrazione, prendendo spunto dal recente dossier statistico sull'immigrazione, la 18ª edizione di questo dossier che è stata presentata in tutta Italia, anche qui a Roma, proprio alla fine del mese di ottobre. In studio con noi Franco Pittau, che coordina questo dossier da tanti anni. Abbiamo già affrontato i temi principali, ma vi ricordo che siamo in attesa anche delle vostre domande, dei vostri commenti all'800 208 802. Franco, Marcello da Roma ci dice: perché noi paghiamo gli assegni familiari a extracomunitari che non sono più residenti nel nostro paese e non lavorano più qui? È uno scandalo.
Beh, io direi, Marcello, che non si può definire uno scandalo. Quando noi paghiamo le prestazioni familiari all'estero vuol dire che noi abbiamo stipulato degli accordi con i paesi di provenienza di questi immigrati. La maggior parte degli accordi che noi abbiamo si tratta di accordi che noi abbiamo stipulato a favore degli emigrati italiani che andavano all'estero in maniera che non venissero danneggiati. Se paghiamo le prestazioni a immigrati argentini che hanno lavorato in Italia e poi sono ritornati, dipende dal fatto che noi, una volta preoccupati degli italiani che andavano là, abbiamo stipulato un accordo, lo stesso per i brasiliani e qualcuno con l'Africa come i capoverdiani. Quindi si tratta di cose molto limitate, basate su un principio internazionale che, in base a questi accordi stipulati, i territori vengono equiparati e quando uno ha maturato le condizioni per avere certi benefici vengono pagati anche all'estero. Quindi non è uno scandalo, ma sono delle cose regolate da principi internazionali. Tra l'altro noi abbiamo fatto ultimamente degli accordi restrittivi, che le prestazioni familiari vengono fatte solo per un certo numero di persone, e non abbiamo stipulato più accordi. Possiamo dire, grosso modo, gli accordi che noi abbiamo, tranne 2, 3 o 4, sono nati tutti per tutelare i nostri emigrati all'estero.
Quindi un principio di reciprocità anche
di reciprocità.
In questo caso.
Di reciprocità, perché potrebbe avvenire anche il contrario. Adesso noi sappiamo che, non so, Capo Verde è un paese più povero, però una volta l'Argentina era un paese molto più ricco del nostro e noi l'avevamo fatto per tutelare i nostri italiani. Per la base dell'equiparazione sulla linea dei diritti, in base, questi accordi consentono di erogare gli assegni, ma si tratta di casi limitatissimi e comunque non è uno scandalo perché è conforme al diritto internazionale.
Dunque, aumento della popolazione immigrata, ma gli immigrati, pur contribuendo alla ricchezza del paese, continuano a essere tra i meno assistiti. In più abbiamo parlato di una cultura della paura nei confronti dello straniero che continua a esserci in questo momento in Italia. Proviamo a sentire in questa diretta la voce degli immigrati. Io saluto un collega giornalista, Ejaz Ahmad, pakistano, giornalista e mediatore culturale. Buon pomeriggio, ben trovato.
Buongiorno, sì, sì.
Lei vive a Roma dall'89, vero? Dico bene?
Sì, sì, vivo a Roma e lavoro e faccio anche giornalista.
Tra l'altro non vogliamo violare la privacy, ma è anche sposato con un'italiana, questo lo possiamo
sicuramente
dire.
Sicuramente, no, ma non è una privacy, sono sposato dal 95, siamo insieme dal 90, abbiamo due figli e hanno i nomi italiani e cognomi pakistani.
Ecco, ad esempio, una domanda che mi viene in mente: i suoi figli a livello proprio dell'integrazione scolastica, per dirne una, come si trovano con gli alunni italiani?
Guardi,
sono italiani anche loro, insomma.
Ecco, sono nati in Italia, sono italo-pakistani. Io insisto molto sulla identità plurale. Facendo anche mediatore interculturale, per me è molto importante.
Per caso ha una radio accesa, la sentiamo con una eco molto forte. Per caso ha una radio accesa, la può abbassare se ha la radio accesa?
Sì, adesso è spento. Sì. Perciò per me è molto importante la identità plurale di miei figli. Loro sono italiani, ma anche pakistani. Penso che io lavoro nelle scuole anche per gli altri bambini indiani e pakistani, e per me ci vuole pochissimo tempo per lanciare nella classe, quindi non sono d'accordo con le classi separate. Per me sarà una cosa che porterà verso l'esclusione.
Ecco, ma ci sono difficoltà proprio in integrazione, visto che parliamo di scuola, nelle classi che lei frequenta come mediatore culturale, appunto bambini e figli di stranieri che non conoscono bene l'italiano, che creano difficoltà all'apprendimento, lei riscontra questi problemi?
Sicuramente, all'inizio è questo problema. Però questo problema va risolto insieme agli alunni italiani, perché i bambini che arrivano in Italia vengono con un piccolo passato, normalmente sono sradicati, non vengono con il loro consenso, come ero arrivato io come immigrato, e perciò c'è bisogno di lavorare, hanno grande volontà di stare con gli alunni italiani, di integrarsi. E loro imparano la lingua italiana velocemente, non come gli immigrati adulti, perciò devono crescere sempre insieme alla classe. Ma i problemi ci stanno, perché le scuole dove il numero degli alunni sta crescendo, lì le famiglie italiane portano via i figli. C'è una scuola a Pisacane di Roma dove più di 70% degli alunni sono figli degli immigrati. Ma questo comporta un danno, porta la scuola verso la monocultura. Diventa la scuola monoetnica. Ecco, questo è lì bisogna intervenire, di parlare anche con i genitori dei figli di alunni italiani, perché senza figli degli alunni italiani non ci sarà mai la intercultura o una scuola ricca di contenuti.
Cioè è successo in questa scuola che i genitori dei bambini italiani, vedendo che c'erano molti figli di stranieri, hanno preferito non iscrivere più i loro figli a questo istituto, e questo sta creando un istituto in cui non ci sono quasi più alunni italiani. Questo è quello che lei sta sottolineando, ed è un danno.
Sì, sì, è un danno, perché lì bisogna intervenire con i mediatori interculturali. Il preside deve dire che la presenza delle altre culture è una ricchezza, non è una minaccia, non significa sottrarre i valori italiani, ma di aggiungere quelli nuovi. Ma per creare una scuola interculturale è un lavoro molto duro e nuovo, perciò bisogna lavorare insieme di creare una scuola interculturale dove il fulcro del nostro lavoro deve essere il pensiero plurale, non più un pensiero unilaterale.
Ecco, a questo proposito, se c'è questo timore a iscrivere i propri bambini a una scuola dove ci sono molti alunni figli di stranieri, significa, come dicevamo poco fa con Franco Pittau, che è con me qui in studio, che permane però questa equazione molto diffusa socialmente, questa equazione immigrazione, delinquenza o paura verso gli immigrati. Lei cosa ne pensa, che vive in Italia da tanti anni?
Guardi, io vivo in Italia da 20 anni. Io quando ero arrivato in Italia eravamo pochissimi, le persone che non avevano documenti lo chiamavano italiani, persone senza documenti. Oggi la paura dell'immigrato è cresciuta molto vertiginosamente e è stata la colpa di alcuni politici e anche della stampa italiana, mi scusi se anche lei è giornalista. I giornalisti sempre hanno scritto il crimine che noi facciamo e poi hanno riscritto la nostra nazione e anche fatto da un immigrato. Questo ha comportato oggi che l'immagine collettiva dell'immigrato è negativo in Italia. Faccio sottolineare che 80% di immigrati vanno, 20% di immigrati commettono il reato, 80% subiscono il reato. Noi, quegli 80% non finiscono nei giornali o in televisione, invece quelli 20% che commettono il reato finiscono nei giornali e l'italiano di cultura medio alta bassa ha paura di questa figura e l'immigrato. Invece bisogna fare progetti di integrazione, di presentazione paritaria nella televisione, nei giornali. Purtroppo gli immigrati in Italia non votano, non hanno la rappresentanza politica, questo sta creando un grande danno, perché non c'è la nostra opinione nella opinione pubblica, esiste solo quella opinione dei politici italiani e quelli che sono pro e contro.
Grazie davvero a Ejaz Ahmad, pakistano, giornalista e mediatore culturale che da 20 anni proprio vive in Italia. Grazie per la sua testimonianza. Ancora buon proseguimento di giornata.
Grazie mille.
Allora, Franco Pittau, innanzitutto forse non tutti sanno cos'è un mediatore culturale.
Un mediatore culturale che in prevalenza è un immigrato, però ci sono anche i mediatori culturali italiani, è una figura professionale preparata quindi, che si occupa per mettere insieme senza stridori queste rotelle di questo ingranaggio complesso che è diventata la società italiana. Il mediatore culturale spiega com'è la società italiana, però spiega anche agli italiani come sono le culture degli altri paesi, mostra che la differenza talvolta può essere un danno, per esempio le mutilazioni genitali, però il più delle volte è un grande bene. Non so, la tradizione orale africana ci porta a riscoprire degli aspetti che abbiamo dimenticato, oppure letterature di altri paesi, lingue di altri paesi, e allora presenta questa differenza che oggi costituisce l'Italia in una maniera positiva e aiuta anche a scoprire le regole perché queste differenze non stridano tra di loro. È una funzione bellissima. Ejaz, insieme a molti altri, è un caro amico che proprio alla fine del mese celebreranno i loro primi 20 anni di attività con la Caritas di Roma, che ha lanciato da 20 anni un grosso programma che si chiama Forum per l'Intercultura, una cosa meravigliosa. Ecco, bisognerebbe far brillare gli occhi, perché in emigrazione ci sono anche queste cose molto belle che ci permettono di pensare al futuro in maniera più serena.
Ecco, ci dica qualcosa di più su questa festa dell'anniversario della nascita della mediazione interculturale, possiamo dire,
sì.
Si chiama così?
Sì.
A livello romano sarà questo?
A livello romano. A livello romano e in parte nazionale. Nel 1991, nell'ambito di un grosso programma comunitario Socrates, il Ministero della Pubblica Istruzione disse: qua bisogna fare una cosa che abbia un'efficacia dirompente, che venga subito conosciuto, e si rivolse alla Caritas. Io mi ricordo quelli che stavamo là, eravamo un po' titubanti, perché anche per noi la mediazione culturale era una cosa un po' nuova, e però si partì. E si partì e si fecero tante iniziative a partire dalla scuola. Ejaz e tanti altri hanno lavorato nella scuola, però anche in altri ambiti della società successivamente, e si arrivò a fare dei corsi anche per più di 700 professori l'anno che venivano attratti da questi, non so, la cultura africana, oppure la scoperta dell'altro, regole della mediazione. Erano veramente affascinati da questi temi che noi proponevamo e che venivano ritenuti utili per svolgere bene la loro missione. Poi pian piano dalla scuola, che è rimasta sempre l'ambito principale, abbiamo fatto dei corsi per il vigile urbano multiculturale, per la polizia, siamo andati dove ci sono i partiti politici, i mediatori culturali hanno animato delle feste per anziani, insomma delle cose bellissime, dalla crisi alla prima comunione, dappertutto. E questo è stato sempre recepito con grande interesse. Voglio dire, se ho un minuto, una amenità. C'è uno di questi mediatori, Steve Mejuro, che è laureato in diritto, però lui fa anche lui il mediatore culturale. E gli capitava qualche volta, andando in autobus, lui che è un grande affascinatore dei bambini e anche dei grandi.
Di che nazionalità è?
Lui è nigeriano. E allora che quando lui sale in autobus lo vede il papà, bello nero, insomma si vede proprio che è africano, il papà si allontana, il bambino che era distratto insieme al papà poi si gira e vede che è da Steve, corre da Steve, lo abbraccia, costringe il papà ad andare da Steve. Molte amicizie sono nate così, questo per mostrare come molte volte c'è la diffidenza iniziale che è pregiudiziale, poi quando si conoscono, e grazie mio amico è come me. A parte che, diciamo, lui non è neppure scuro, è leggermente più scuro, come se fosse abbronzato. Steve è differente, molto più nero di me, anche se io sono uno sardo. Però è come me. E allora si scoprono per tutti i paesi del mondo la differenza che è una ricchezza. Io mi sento più ricco perché conosco più amici immigrati.
Grazie davvero a Franco Pittau, quindi magari torneremo a parlare di questa di questo anniversario importante dell'intercultura, anche con tutte le difficoltà che permangono, perché è un lavoro questo dell'intercultura che a 20 anni, mai detto, dalla inaugurazione di questa sorta di attività, però resta più attuale che mai, ce n'è un grandissimo bisogno.
Ce n'è bisogno e bisognerebbe non perdere la pazienza, forse bisogna ai nostri ascoltatori che possano avere le idee mie, avere idee a metà, avere idee un po' differenti. Io volevo dare solo una testimonianza, noi ci dobbiamo confrontare di più e far capire le ragioni l'una dell'altra. Io sono sicuro che difficoltà che possono essere sfuggite possano essere meglio meditate dall'equipe del dossier, però delle acquisizioni che noi abbiamo maturato da decenni possono essere anche assimilate da tanti amici, quindi ci vuole questa pazienza di dialogare, perché nel nostro futuro c'è l'immigrazione.
Grazie a Franco Pittau, coordinatore del dossier statistico Immigrazione Caritas Migrantes, grazie anche a Ejaz Ahmad, mediatore culturale, un giornalista pakistano che da decenni vive in Italia, e grazie a Don Perego, il responsabile del centro documentazione Caritas Italiana Migrantes. Questi gli ospiti di questa diretta che si chiude qui. Fabio Colagrande ringrazia anche Adriano Vitali in console, Luciana Fantini e Defa Rohrmann in regia. Vi ricordo, tra 10 minuti, il radiogiornale della Radio Vaticana.